È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Come si bella cavalla stu camella con vino, la tracolla con turban di un archile. Que si curioso mentre scava stu portu si scorda della, non è cosa che ho patroria, non c'è sta.
Alla alla alla,
ma chi t'ha fatto fa? Come si bella.
Mentre si consuma, caro Parenzo, mentre si consuma alla fine, sembra politica naturalmente, del colonnello Gheddafi in Libia, forse, ma ancora non è certo, in volo verso il Venezuela.
L'amico di Berlusconi, no?
Appunto, mentre si consuma la fine di Gheddafi, non solo di Berlusconi, anche dei governi di centrosinistra,
di D'Alema, Prodi, eccetera.
Sì, sì, non c'è dubbio. Mentre si consuma la fine politica di Gheddafi, che è qualcosa di clamoroso e di rivoluzionario, è bene ricordare alcune cose. Anzi, alcune cosette, alcune frasette buttate lì. Per esempio, il ministro La Russa. Il ministro La Russa, che è intervenuto nel maggio del 2009 ad una trasmissione radiofonica condotta dal nostro amico Luca Telese, peraltro.
Come no?
Così parlava della Libia, un paese civile come la Spagna. C'era la solita polemica sugli immigrati, no? Ma è bene riascoltare, riascoltiamo.
Che meraviglia, l'archivio di Cruciani.
Via.
Si sentirebbe garantito se fosse uno straniero in Libia? Glielo chiedo proprio con la mano sul cuore. Si sentirebbe garantito dalla Libia di Gheddafi?
Lei sta dicendo che la Libia di Gheddafi cosa fa agli stranieri?
Che forse non rispetterebbe tutti i diritti civili.
Io so che la Libia...
No, se fosse la sua vita.
In Libia ci sono stato mezza giornata soltanto l'altro giorno e ho visto un paese civile, comunque un paese assolutamente civile, a livello più avanzato rispetto a molti.
Guardi, va benissimo, le ho chiesto solo se lei fosse, se fosse la sua vita, se fosse in Libia, se si sentirebbe garantito.
Sentirei meno garantito che in Italia, se vuole sentire questo, ma ugualmente garantito, forse come se fossi in Spagna.
E questo già
in
mi pare una cosa ragionevole.
Come si bella
e va bene. Ma insomma, qualche scivolata ci può stare, per carità, in difesa della realpolitik e dei rapporti con il colonnello Gheddafi. E a proposito di Berlusconi, che ha sempre rivendicato, come peraltro altri leader del centro-sinistra, certo con meno enfasi, l'amicizia con Gheddafi, anche qui ricordiamo alcune cose. Per esempio, Gheddafi saggio amico, lo disse Berlusconi nel giugno del 2009.
Io ho avuto modo di incontrare più volte il leader e di legarmi a lui da una vera e profonda amicizia. Un leader riconosco una grande saggezza e riconosco che tutto ciò che lui...
Caravan Petrol! Va bene!
Già uno che si fa chiamare il colonnello. Dai.
Vabbè, adesso non ironizzare su Gheddafi, non è il caso. Anche
come
se...
si fa a definire quello un paese civile come la Spagna con uno che è il colonnello da 40 anni?
Va bene, andiamo a sentire che cosa. No, andiamo sulla questione delle case. Va, le case è una cosa molto più, diciamo.
Questo è buono.
È una cosa molto più popolare rispetto alle vicende della Libia, di Gheddafi, eccetera. La introduciamo con una canzoncina che ricorda la questione di Monte Carlo, che lanciammo in occasione della campagna di alcuni giornali sulla casa di Monte Carlo di Fini, perché sempre lì siamo, ad una questione che è molto cara agli italiani, un simbolo, ed è per questo che la gente è incazzata, diciamo la verità, è arrabbiatissima su questa cosa delle case, a torto, a ragione, non so, perché la casa è la cosa cui tengono di più gli italiani, e pensare che siano state date queste case con qualche favore, con qualche conoscenza, con qualche vantaggio, alla fine è una cosa che fa investire un sacco di persone.
Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano.
Oh, come sapete è incappato in questa vicenda il candidato del centrosinistra a sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, perché la sua attuale compagna, la giornalista di Repubblica Cinzia Sasso, da tantissimi anni abita in una casa del Pio Albergo Trivulzio, ha disdetto il contratto, eccetera eccetera, tutto quello che sapete. All'inizio, devo dire la verità, caro Parenzo, Pisapia si è difeso un po' male, parlando di fango. Ora, il fango naturalmente riguarda... è sempre qualcosa che, no, quando viene da una parte è fango, quando viene dall'altra invece è trasparenza, democrazia, eccetera. In questo caso il fango poi non è che ha colpito solamente le persone di centrosinistra, anzi, cioè, la questione delle case è abbastanza trasversale. Sentiamo allora Pisapia che dice che, insomma, quando lei è andata a abitare lì, cioè la sua compagna, non ci conoscevamo. Vabbè, questo non toglie nulla alla storia, naturalmente. Comunque, sentiamo Pisapia.
Voglio solo dire che quando la mia compagna ha preso in affitto quell'appartamento, non ci conoscevamo neppure, e questo non è né una colpa né un pregio, semplicemente un dato di fatto oggettivo.
E tanti fiori di lilla e tutte le ragazze che passavano.
E poi dice Cinzia si era già impegnata ad andarsene al Tribulzo. Sai cos'è che non capisco io? A parte il timore eccessivo del centrosinistra su argomenti di questo tipo, sembra che essere il compagno di una che abitava in una casa data dal Pio Albergo Tribulzo sia una sorta di condanna. Cioè, il moralismo di una certa sinistra è arrivata a considerare un dramma persino una cosa di questo tipo, che francamente può capitare. Primo, questa
cosa. Poi finiscono tutti nel tritacarne. Qui parliamo della compagna del candidato, tra l'altro.
Sì.
Quindi,
sentiamo ancora Pisapia.
La verità è che la mia compagna, già oltre 20 anni affittuaria regolare del Pio Albergo Tribulzio, lei aveva preso con me l'impegno di lasciare la casa nel momento stesso in cui io avessi avuto un ruolo in ambito comunale. Tant'è vero che sta già mobiliando una casa diversa da tempo.
Dopodiché è strepitoso il racconto che fa Filippo Facci di come la signora Sasso, che peraltro non vuole più parlare al telefono con nessuno dopo aver rilasciato le sue dichiarazioni, dopo aver detto alcune cose, il che è abbastanza curioso naturalmente, è strepitoso il modo in cui Facci ricorda l'incontro tra l'ex... tra Cinzia Sasso e il suo ex marito, casuale sembra, con l'ex sindaco di Milano Pillitteri, il modo in cui Pillitteri poi si adoperò per far avere questa casa. Ma lasciamo perdere. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Uno degli affittuari del Tribulzio è un deputato, forse l'unico deputato, lo è da tanto tempo, quando era giornalista, Piero Testoni del PDL. Buonasera.
Buonasera a lei, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Come sta? Grazie innanzitutto.
Bene, e mi devo solo scusare in partenza perché sono in una sala d'aeroporto, appena chiamano il volo per Roma devo scappare.
Non si preoccupi, noi siamo abituati a questi collegamenti, abituati a questi collegamenti un po' garibaldini.
Certo.
Senta Testoni, le chiedo subito una cosa, lei lascerà questa casa in via di Santa Marta, mi scusi se lo ricordo, lei paga per 80 metri quadrati circa un canone mensile di comprese le spese di quasi 1000 euro, cioè 900 e rotti, è giusto?
Esattamente, pago 1100 euro con il conguaglio finale.
Sì. Però tolte le spese quant'è? Quanto sarebbe il canone?
Il canone, che è un vecchio canone perché il contratto è scaduto nel 2008,
appunto.
Effettivamente è un canone di 90 euro a metro quadro ed è effettivamente un canone dei patti in deroga che il Pio Albergo Tribulzio nel 2000 concordò con i sindacati prima di proporlo a noi, perché il Pio Albergo Tribulzio non fa contratti ad persona, ma deve fare contratti stabili.
Ma lei come lo ottenne? Scusi, adesso non entriamo nel dettaglio.
Molto semplice, questo mi fa proprio piacere dirlo, perché quello che lei ha detto, il moralismo, è dilagante. Allora, io nel 1975 divenni professionista.
Sì. Giornalista professionista
alla notte di Nutrizio.
Allora?
I miei colleghi, c'era Feltri e c'era un caro amico con cui, diciamo, che fu un po' il mio maestro di cronaca nera, che si chiamava Luigi Foti, che abitava in questo appartamento e spesso mi invitava a cena, io ero solo a Milano, eccetera. Conobbi questa appartamento. Nel 79 gli nacque un bambino, non c'era la stanza per il bambino perché si tratta di un bilocale.
Vabbè.
E lui mi propose di subentrare e non ci fu in quell'epoca bisogno di particolari, bastava il fatto che io fossi a reddito sicuro dichiarato, che fossi una persona, diciamo, per bene, conosciuta dal vecchio titolare del contratto, perché io gli subentrassi. Sono lì dall'80 e quello è il mio nido milanese.
È il suo nido milanese, cioè lei ci sta dicendo, scusi un attimo Testone, lei ci sta dicendo che sostanzialmente questa non è la sua prima casa.
Sì, no, è la mia prima casa, nel senso che è la casa di mia residenza. Io non ho mai mollato la residenza di Milano, anche quando sono diventato parlamentare.
Lei quante non è che per farmi gli affari suoi, però dobbiamo essere trasparenti. Quante case ha di proprietà?
Di proprietà soltanto un'altra che ho in Sardegna.
Soltanto un'altra
e non è la mia prima casa, perché ho preferito mantenere la residenza a Milano, ma non per motivi, per motivi proprio affettivi, perché io sento Milano come la mia città, diciamo, di formazione.
Sì, senta Testoni, però c'è una contestazione da fare, al di là del modo in cui le case che magari dovevano andare ad altre categorie di reddito sono andate invece a persone più o meno benestanti, anche se lei all'epoca certo non era un...
Eravamo ancora con le lire, però... Ecco, non ci fu nulla di irregolare.
No, no, ma nessuno contesta la regolarità di questa cosa. Però lei risulta nella lista dei deputati, dei redditi dei deputati, come al 35esimo posto, con un reddito annuale di 270.000 euro. Ecco, non le sembra un po'... come dire, in contraddizione il fatto che lei poi prende in affitto una casa dal Pio Albergo Trivulzio, cioè lei guadagna 270, per carità, il denaro io non lo considero lo sterco del diavolo, cioè non è questo, però insomma, ha capito che cosa, di cosa parla, no? Cioè lei...
ho capito che cosa lei dice. Allora distinguiamo: quella casa, appunto, abbiamo visto come io l'ho avuta e l'ho mantenuta, e ogni volta mi sono adeguato a quello che decideva il Pio Albergo, perché non possiamo dire...
Beh, il canone è basso comunque rispetto alla zona. Via Santa Marta, per chi non lo sapesse, è una zona centrale di Milano,
certo,
molto
basso,
bella, vicino al Duomo, via Torino e tutto.
È basso, però io, grazie a Dio, devo prendere una casa a Roma, in San Lorenzo in Lucina, che è un equivalente forse superiore, e pago 1.800 euro.
Vabbè, questo che significa? Non è che la obbliga il dottore a prendere una casa via Santa Lorenzo in Lucina.
È un basso, come dire, ma le ripeto, dal 2009 noi dobbiamo avere l'adeguamento del canone, quindi questo canone che sto pagando è arretrato di 2 anni.
Vabbè, ma comunque lei paga più o meno un tot di canone, che sono 500 euro più altri 500 di spese, questa è la sostanza dei fatti.
No, il canone è di più, il canone è almeno 9.000 euro, più ci sono le spese che sono molto alte, perché lì c'è la portineria, l'acqua calda centralizzata, ma il canone annuo è 8.800 euro.
Ho capito, lei però guadagna 270.000 euro l'anno di reddito da deputato e prende la casa dal Pio Albergo di Vuzzo, si sente un privilegiato o no? Si sente un privilegiato o no?
Io non mi sento affatto, non mi devo vergognare di niente, lo trovo assolutamente normale che io mantenga quella casa, che è la casa della mia vita, e mi trovo perfettamente, come dire, morale in questo, non trovo niente di strano. Ricordo che questa stessa inchiesta fu fatta anche nel 96, io ero allora il capo della redazione di Milano del Messaggero, e fu fatta da Vittorio Feltri, che dirigeva anche allora il giornale.
Su Roma però, su Roma.
No, fu fatta prima su Milano, ecco qua c'è una memoria corta dei colleghi, fu fatta su Milano e il mio nome risultò anche allora, come risultò il nome della Fracci. Ora, quello che mi è dispiaciuto è che sembra che questa casa sia stata in qualche modo acquisita come politico.
Vabbè, questo qua l'abbiamo chiarito. Lei quando è diventato affittuario di questa casa non faceva il politico. Io non capisco però come, siccome sono case date dagli enti e dunque si ha a che fare con il pubblico, secondo me, questo è il mio giudizio, quando uno poi diventa deputato, a mio parere quelle case, le case date da qualsiasi cosa che riguarda un ente pubblico, che sia statale, che sia locale, devono essere lasciate su due piedi. Questa è la mia idea.
Questa è una cosa discrezionale.
No, assolutamente, per carità, ho il traffico, torno subito, Testoni, la voglio, per carità, non la voglio cassare. 18:47, ho il traffico, torno tra un istante.
Aveva una casetta piccolina in Canada.
Eccoci, caro Parenzo, 18:49, questa è la Zanzara. Vuoi rivolgere una domanda all'onorevole Piero Testoni, che è stato per tanti anni giornalista e che... noi ringraziamo per essere qui, perché comunque molte persone che abbiamo chiamato non voglio parlare,
e poi si danno
spiegazioni molto fantasiose e in alcuni casi assurde. Per esempio Carla Fracci, a me mi ha colpito molto questa cosa, non tanto il fatto della casa via della Spiga, 187 metri quadrati per 4.300 euro al mese, ma alcune spiegazioni date credo ieri o oggi in qualche intervista dal Corriere della Sera. Per esempio, io e mio marito, per usare una battuta, siamo due lavoratori in canna. Vabbè. Poi ci hanno mandato la disdetta del contratto, una maniera per aumentare il canone, dovremo chiedere aiuto perché non credo potremo permetterci di pagare di più. 4.300 euro al mese, uno potrebbe anche andare da un'altra parte, non è mica detto che debba restare lì.
Non è obbligato a stare in centro.
No, a Via della Spiga assolutamente.
Lavoratori.
Che domanda vuoi fare al signor Testoni?
No, la questione che voglio porre al signor Testoni è molto semplice, cioè anche lui l'ha presa quando era giornalista.
Beh, anche qui c'è da dire peggio mi sento, nel senso che perché un ente pubblico svende una casa a un giornalista? Sicuramente quel giornalista...
No, perché dici svende? Perché dici svende?
Svende perché non la dà a valore di mercato. Cioè, quando il pubblico fa queste operazioni, è chiaro che lo fa o per amicizia o perché non valorizza il proprio patrimonio. Allora, se lo fa perché non valorizza il proprio patrimonio, è grave e quindi c'è una mala gestione da parte di queste persone che l'hanno data. Se lo fa in cambio, come dire, di avere una penna amica e quindi che mai verrà fatta un'inchiesta su come viene speso il denaro del Pio Albergo Trivulzio, peggio mi sento.
Allora,
questa è la questione politica.
Sì, sì, Testoni, voglio chiedere poi anche una cosa, voglio chiederle un'altra cosa. Lei, dopo tutto quello che è successo, ha intenzione di lasciare questa casa?
Guardi, sull'onda di quello che è successo assolutamente no, perché allora sarebbe in contraddizione con quello che ho detto, anche accettando di parlare con voi, e che mi sembra molto utile. Cioè, io non mi sento assolutamente né in difetto né in colpa né tantomeno fare una cosa che non mi dà dignità.
Però un privilegiato sì, un privilegiato sì.
Un privilegiato nel senso che la vita, grazie a Dio...
No, la vita, per avere questa casa, per avere questa casa...
Assolutamente, io non lo considero un privilegio, perché io ebbi questa casa, e qua rispondo anche a Parenzo che è stato così chiaro, non in quanto giornalista di un certo tipo, non so, politico, perché io allora mi occupavo di Nera e di terrorismo, purtroppo erano anni tremendi, semplicemente subentrai ad uno che era un altro giornalista.
Ho capito, ma se lei fosse stato, no, la domanda onorevole è questa qui, se lei fosse stato il padrone di quella casa, l'avrebbe affittata a quel canone? Certo che no, siccome si tratta di denaro,
guardi,
pubblico.
Non lo so, perché sinceramente allora non c'era ancora l'equo canone, e mi ricordo che forse l'equo canone fu il nostro vero vantaggio, ma all'inizio, sempre parlo delle lire, cioè nel 1980-81, non era un canone così basso, divenne basso con l'equo canone.
Senta Testoni, no, questo l'ho capito benissimo, però io voglio dire una cosa, secondo lei quelle case non dovrebbero andare ad altre persone, non a professionisti, giornalisti, avvocati? Non è un caso che ci siano tutte persone, insomma, anche agiate?
In particolare quello di Santa Marta, dove abito io, che fu ristrutturato in maniera molto avveniristica, forse aveva già allora un tipo di canone, questo lo ricordo con una certa esattezza, potrei approfondirlo, ma aveva un tipo di canone che per un certo target effettivamente non andava bene o comunque non era appetibile, e infatti ci sono all'interno molti professionisti, intendo architetti, professori, ingegneri, eccetera eccetera, sicuramente non politici, diciamo, si sono rivelati dopo.
Certo. Questo. Senta, però voglio dire,
molto fra virgolette, dal punto di vista politico, come giustamente lei ha detto, io conosco anche la collega, la ex collega Cinzia Sasso, molto fra virgolette, diciamo, non certo di una parte politica, ecco.
No, ma non è quello.
Non sta a me fare nomi, ma insomma, io conosco tanti inquilini del mio palazzo e sono rappresentate, diciamo, tutte le idee, le parti politiche.
Comunque,
qui non c'entra il moralismo. Se io fossi un giornalista, un pubblico mi dicesse: guarda caro Parenzino, ti diamo questa casetta in centro a 400 euro, ma mi sentirei imbarazzato perché poi non potrei più scrivere male di questa persona. Io pago 900 euro di affitto in viale Monza 43 a un privato, in viale Monza 43 quando abitavo, 900 euro di affitto al mese per 45 metri quadri, cioè, capito che c'è delle regole nella vita, quando si ha il rapporto col pubblico. Poi lei tu avrai scritto tutti gli articoli migliori sulla cronaca nera di questo paese, ma qual è il motivo per cui deve essere dato un appartamento a quella cifra?
Io so che quell'appartamento a quelle cifre, che non sono state decise ad personam, veniva dato in base ad un criterio, che il Pio Albergo poi in questo criterio sia stato sufficientemente remunerativo o non remunerativo, questo è un problema.
Sono affari del Pio Albergo, va bene,
sì, d'accordo. Ma non era molto...
Senta Testoni, però no, su questo che non fosse Pio non c'è dubbio.
Era Pio manco per nulla, era solo albergo e anche molto Trivulzio, ma Pio per niente nelle scelte.
Senta Testoni, però al di là delle ironie che si possono fare su questa cosa, lei che è deputato e affitta una casa che è la sua prima casa da un ente locale, sappiamo che è a metà comune e metà regione Lombardia, davvero non si sente in imbarazzo? Per carità, lo affitta da tanto tempo eccetera eccetera, ma adesso che è deputato
assolutamente non mi sento in imbarazzo, ma proprio assolutamente. E devo dire, siccome sono anche figlio di magistrato e sono educato in una certa maniera, se io avessi sentito in questi anni il minimo imbarazzo, anche perché diciamo ci possono essere della vita nelle circostanze in cui fa anche piacere cambiare. Cioè, voglio dire, sembra una battuta adesso, però non è soltanto il prezzo che ti fa apprezzare una casa.
In quel caso il prezzo è favorevole.
Beh, in questo caso è favorevole, e comunque, e comunque questa, alla sua domanda,
sì,
se questo mi deve indurre a lasciare, dico di no. Poi magari spero di lasciarla in una circostanza, diciamo, meno che sembri meno una circostanza obbligata.
No, certo, certo. Grazie.
Grazie a
buon
voi.
Volo 18:56 800 24 00 24. Apprezzo Testoni perché ci mette la faccia e dice io non mi sento in imbarazzo anche se faccio il deputato. Uno la casa l'apprezza non solo per quanto costa, ma anche per la zona e tutto quanto. E vabbè, ci sentiamo dopo. Eccoci qui, caro Parenzo.
Eccoci.
800 24 00 24, per chiamarci alla Zanzara. Ti sono piaciute le spiegazioni del signor Testoni?
Molto, perché si è arrampicato sugli specchi. Ma non è anche arrampicato sugli specchi, è stato chiarissimo. La casa non la mollo, non mi sento un privilegiato, e vabbè, poi chi ascolta capirà.
E giudicherà.
Certo. Noi case le abbiamo sempre pagate regolarmente.
Sempre, quindi, sempre. Case da enti pubblici, da pur essendo mai, giornalisti, mai. E no, mai le prenderemo, non per fare
avremo
i moralisti.
Avremo mille difetti.
Tantissimi,
per carità di Dio.
Tantissimi.
Però, case da enti pubblici, il sottoscritto mai.
Allora, intanto un ascoltatore moderato scrive: cosa aspettiamo noi italiani a scendere in piazza per fare a Berlusconi la stessa sorte del suo amico Gheddafi? Un ascoltatore,
beh,
diciamo, no,
atteggiamento liberale.
Sì, la moderato.
La rivoluzione liberale, questa, la rivoluzione soft si chiama.
E invece, a proposito,
gente che spara in piazza, l'Akbar, rivoluzione moderata.
E invece noi andiamo a sentire il riassunto della giornata da Bianca Berlinguer, che dice:
sì, questo è ottimo, un bel inizio.
TG3.
Molto bene.
A Tripoli l'aviazione bombarda i manifestanti. Diplomatico libico all'ONU denuncia: è un genocidio. Giallo sulla fuga di Gheddafi, basi aeree italiane in massima allerta. Due caccia libici atterrano a Malta, l'ENI rimpatria dipendenti e familiari. Effetti devastanti sulla nostra economia, oro e carburanti alle stelle. L'Italia si riallinea all'Europa, stop alla repressione e alle violenze, dice Frattini. Bersani, governo italiano, compromesso con la Reis. Napolitano torna a parlare delle celebrazioni per l'Unità d'Italia. Basta con le dispute, dice, dobbiamo festeggiare con serietà. La resa dei conti tra ex AN e futuristi. Il secolo d'Italia, ora organo dei finiani, potrebbe cambiare direzione. La Perina, ci vogliono schiacciare. Tra una settimana il disegno di legge sul biotestamento, l'appello di Englaro e Saviano. Legge illiberale, vogliamo libertà di scelta. E stasera in TV negli Stati Uniti il film che racconta la storia di Amanda, condannata per il delitto Meredith, ma senza le scene dell'omicidio.
Come si bella cavalla stuga nel copino, la trago la cosa il pan di un archile. Quasi curioso mentre scava stupor tu si scorda.
Ancora un Berlusconi amarcord, ma non troppo amarcord, su Gheddafi, il 23 di ottobre del 2010.
Nella parte centrale della colazione, mentre c'era una grande sala dove tutti i componenti, i partecipanti stavano pranzando, io ho avuto l'offerta di pranzare da solo con il leader Gheddafi, che tra l'altro mi ha fatto un'accoglienza strepitosa fuori dall'aeroporto con un cartellone di 30 metri di lunghezza in cui campeggiava la sua fotografia con io che gli stringevo la mano. Queste sono piccole soddisfazioni personali che seguono a tanta attività.
Le piccole soddisfazioni personali.
Fatto bene a rimandare questo audio, perché
È interessante. Io sai che sono molto preoccupato. Ho sentito dal TG3 sì? che l'aviazione libica sta bombardando i manifestanti.
Sì, pare che ci siano addirittura in azioni mercenari, ma lasciamo perdere questa che
un
fa parte.
Un atteggiamento moderato contro delle manifestazioni. Cioè, ho sentito la russa che diceva: "No, ma è un paese come la Spagna. Ma in Spagna bombardano i manifestanti".
Ma questo nel maggio del 2009, la russa.
Maggio del 2009 il Rais era sempre lì, no? Il generale
figuriamoci. Sempre la russa, ieri da Fabio Fazio, sai che Berlusconi a un certo punto ha detto, in una delle poche dichiarazioni fatte su Gheddafi, ha detto: "Beh, non ho sentito nessuno, non voglio disturbare".
Non disturbare
per quello che sta accadendo in Libia. La russa, ieri da Fazio, dice: "Beh, io proprio non avrei detto disturbare".
Ecco.
La prudenza del Presidente del Consiglio, tenuto conto di cosa è in gioco, nelle dichiarazioni pubbliche, lasci stare poi l'azione della Farnesina, la trovo giustificata. Non avrei scelto la parola preoccupare, non avrei scelto, glielo dico non avrei detto non voglio disturbare, avrei usato un altro verbo, ma sa, non è che ci si può impiccare alle parole.
Beh, noi spesso invece ci impicchiamo alle parole. Certo che la frase di Berlusconi, "non voglio disturbare", era a suo modo eccezionale e comunque fotografa un rapporto particolare che si è restaurato negli ultimi anni tra Berlusconi e Gheddafi, un rapporto anche dettato dalla Realpolitik, per carità, gli è stato anche riconosciuto di aver ottenuto dei risultati, però adesso Gheddafi è finito come è finito. 800 24 00 24, io però devo farti ascoltare, secondo me, quello che è stato uno dei momenti migliori del Festival di Sanremo, caro Parenzo. E nella sua, proprio nei suoi minuti conclusivi, Luca Bizzarri, uno dei due delle ieri, grandissimo, se ne è uscito con una cosa che mi ha fatto anche emozionare, se vuoi, no?
No, Cruciani che si emoziona.
No, mi ha fatto emozionare, ho detto: "Cavolo, finalmente".
Cruciani che si emoziona è come il Rais democratico.
No, ho esagerato.
Cruciani non si può emozionare.
Cioè, me la sono segnata subito, questa la devo mandare, assolutamente, perché finalmente uno che di fronte, sai, ad una frase di Morandi, credo che fosse appunto Morandi, a dire bisogna essere un po' bipartisan e tutto, in questo modo ha reagito Luca Bizzarri.
Voi siete di Mediaset, rendete omaggio.
Omaggio alla prima fila, ai consiglieri Rai, e rendiamo omaggio. Ringraziamo Mediaset che ci ha permesso di essere qui.
Esatto. Vedi? Hai visto? Bravo, bipartisan, bravissimo.
Ma che bipartisan? A me non frega cazzo.
Ma che è?
Basta questo bipartisan.
Ma è possibile che in questo paese uno non possa dire quello che pensa? Che deve dire ogni
una parte
ogni
o dall'altra?
Io penso ai cazzi miei, basta.
Questo è anche il manifesto della Zanzara, se volete, come ormai sapete, l'abbiamo detto più volte, basta con i paraocchi, basta con gli incasellamenti, basta col voler per forza inserire le persone in uno schieramento o in un altro schieramento. Se uno dice una cosa, poi deve dire per forza una cosa contro l'altra parte, una cosa assurda. E devo dire che Bizzarri a un certo punto se ne è uscito quasi così, a pelle, non basta con queste storie. E risalendo un po' i gradini del palco, lì a Sanremo, c'era l'altro suo collega delle Iene che gli ha detto: "Ma insomma, che cosa è? Non ne potevo più, devo dire per forza questa cosa, perché basta con questo. Con questo dover essere sempre da una parte, dover dare per forza un colpo da una parte e un colpo dall'altra".
In prima fila ci sono, c'è mezza Rai.
Mazze, e uno lo diamo al signor Vero che ha parlato male di noi.
Tenga. Ecco. Scusa, Luca.
Non glielo tocchiamo più, Berlusconi, è finita così.
Scusa, Luca.
E Berro è uno dei consiglieri di amministrazione della Rai, in quota PDL, che ha criticato alcune performance satiriche del duo di Sanremo. Bene. Vogliamo sentire un Bersani indignato. 185.000 euro a una minorenne. Sembra che Berlusconi abbia dato tutti questi soldi a Ruby. Una vergogna, Bersani.
Se viene fuori che uno dà in mano in due mesi 185.000 euro a una minorenne al netto dei gioielli, io non intendo essere governato da una persona così. Punto e basta. Va bene? Vergogna, sì, vergogna.
e poi vergogna, vergogna da sotto, no? È abbastanza curioso che due fuoriusciti da Futura Libertà come Rosso e Menardi lo abbiano fatto per due motivi diametralmente opposti, che mi fa pensare che insomma nelle loro motivazioni ci sia qualcosa che non va. Per esempio Menardi sostiene che Futura Libertà negli ultimi mesi si è spostato troppo a sinistra.
Il mio giudizio è che sempre di più si è spostato il posizionamento politico del nascituro partito al di fuori intanto dalla maggioranza di governo. Due, con un'alleanza possibile anche con la sinistra, addirittura con l'estrema. Ci siamo.
E questo Menardi, Futura Libertà verso la sinistra. Curiosamente Rosso, sempre alla zanzara tutto questo, Rosso, piemontese, lo sapete, esponente del PDL, poi FLI e poi di nuovo PDL. Dice, in realtà mi sembrava un ritorno al movimento sociale italiano, cioè Futura Libertà che si è spostato a destra. Ma vabbè.
Erano nello stesso partito e nello stesso posto quando si svolgono le cose o vivono a latitudini diverse?
Non lo so, è una cosa pazzesca. Rosso.
All'ultimo congresso, quello di domenica che si è chiuso a Milano con un bellissimo intervento parlato dal presidente Fini, però la maggioranza degli interventi richiamava sostanzialmente un'esperienza che era quella del vecchio MIS, cioè sembrava di essere tornati in una piccola enclave di destra ghettizzata dagli altri componenti del centrodestra e senza un'aspirazione politica.
Va bene, ascoltatori, 1927 800 24 00 24, Alfredo da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, chiamavo per la vicenda delle case.
Sì.
A me così, ho una vaga impressione che ci sia stato montato un po' un caso giornalistico eccessivo.
Cioè?
E le spiego anche il motivo. Io adesso non conosco di preciso il regolamento del Trivulzio per l'assegnazione degli alloggi, conosco però bene un caso, immagino molto simile, che riguarda altro ente ospedaliero a Milano, che sarebbe l'ospedale maggiore. Io ho partecipato a una limpidissima gara 2 anni fa per l'assegnazione di alloggi in affitto, no? Che non tengono conto di come ti chiami, del reddito che hai, tutte varie cose che sono state dette, semplicemente sono alloggi abbastanza fatiscenti. Vengono calcolati gli affitti sul valore di mercato su base 8 anni perché tengono conto del 4+4, la regola degli affitti, considerano oneri di ristrutturazione che vengono messi e esplicitati molto chiaramente, al netto di quegli oneri poi la differenza chiaramente ne deriva un canone più basso spalmato negli 8 anni, si fa una gara, chi partecipa, io se l'ho anche vinta, no? Poi dopo mie questioni.
Si è interrotta la comunicazione con Alfredo da Milano. Direi di andare alla borsa. Poi Antonello da Cagliari, Anna da Firenze. Vediamo Alfredo se lo recuperiamo. Gian Andrea da Padova, Francesco da Roma. Alfredo ci stava dicendo che sostanzialmente tutto quello che abbiamo letto in questi giorni sui giornali è tutto un po' esagerato. E ci stava raccontando la sua storia. Ma sentiamo la borsa. Eccoci, 800 24 00 24. Bene. Come sai ci sono state altre defezioni da Futura Libertà, sì. Ritorno al PDL, uno di questi personaggi, uno di questi deputati, fra poco lo avremo qui ai nostri microfoni, ed è un deputato veneto, si chiama Luca Bellotti, il quale però pochi giorni fa alla convention fondativa di Futura Libertà a Milano si esprimeva in questo modo, per esempio ti faccio ascoltare, perché la convention di Milano di che giorno è, scusa Parenzo?
La convention di Milano è domenica scorsa.
11, 12, 13, no? Di,
sì.
Di febbraio. Cioè
di febbraio, 11, 12,
di che anno?
Domenica.
Di che anno?
2011, se non ricordo male, caro Cruciani.
Del 2011. Oggi siamo al?
Beh, oggi siamo al 20, mi pare, no? 20 febbraio.
2000? No, 21 febbraio.
21 sempre. Febbraio, sempre del 2011.
Dunque, sono passati 9 giorni.
10 giorni.
9, 10 giorni. Benissimo. Allora, iniziamo. Luca Bellotti si chiama. Fra poco lo avremo i nostri microfoni, ci spiegherà tutto. E se la piglia in questo che ascolteremo fra poco con Barbareschi, la Santanchè, Storace, citando addirittura il Vangelo.
Cercherò di farmi ascoltare, ma senza emozionarmi, senza lacrime, senza le lacrime di coccodrillo di qualche nostro ex collega. Partirò da un passo del Vangelo, sempre per rimanere nel tema del Vangelo di San Luca, quando diceva: in quel tempo Erode e Pilato divennero amici, e penso a Storace ed alla Sant'Anchè. Che tristezza, ora si ritrovano uniti nella cattiveria.
Beh, bisogna sottolineare che lo stesso Bellotti adesso si trova unito alla Sant'Anchè e a Storace, tornando nel PDL. Ripeto, il 12-13, oggi siamo al 21. E Bellotti ha lasciato Futura Libertà per tornare col PDL, che sta con la Sant'Anchè e con Storace, e con lo stesso Barbareschi. Avete sentito, parlava all'inizio delle lacrime di coccodrillo. Gasparri e La Russa venerano il vitello d'oro, sentite.
Sempre per rimanere nell'alveo evangelico, penso alle parole poveri di spirito. Penso anche alle dichiarazioni altisonanti quando si parlava mai togliere la fiamma dal simbolo di Alleanza Nazionale. Sacrilegio, pura viltà, tradimento. I primi a venerare il vitello d'oro sono stati proprio loro. Gasparri, La Russa, eroi della destra di carta.
Eroi della destra di carta.
Pazzesco.
Gasparri e La Russa. Signor Bellotti, lei è tornato col PDL dopo qualche giorno. Perché diceva quelle cose? Ce lo spieghi tra poco. Ce lo spieghi.
Ma tu sai che fai veramente servizio pubblico? Stavo pensando questo. Bisognerebbe chiedere finanziamento allo Stato.
Ah, chiediamolo, sì, al posto di Radio Vaticana.
Fai servizio pubblico. Io nessun'altra trasmissione ho sentito questi audio.
Senti, senti quest'altro. Proprio. Senti quest'altro che riguarda sempre Bellotti, il quale si rivolge a Fini in questo modo. Senti, è curioso, sempre con riferimenti di tipo biblico. A una persona qualche giorno fa, poi è uscito dal partito di cui Fini è presidente, fondatore, quello che volete, padre, padrone, secondo me. Comunque, via.
Futuro e libertà deve valorizzare il senso quasi religioso del sentirsi utili, del dare. Gianfranco Fini, prenditi la responsabilità e fai come ha fatto Mosè. Portaci fuori dalle acque, portaci verso il futuro.
Fini come Mosè, portaci fuori dalle acque, portaci verso il futuro, diceva qualche giorno fa, e adesso se n'è andato e ha abbandonato Mosè.
Verrebbe da dire: perdona, i padri non sanno quel che fanno.
È tutto finito, è tutto finito, è tutto finito. Francesco da Roma.
Dov'è
adesso lo chiamo, adesso lo chiamo, un attimo. Francesco da Roma. Adesso risponde al telefono. Francesco da Roma, 800 24 00 24. L'altro, questo Bellotti, esperto di agricoltura ed è esperto anche di una cosa che voglio far ascoltare, perché è abbastanza curioso, glielo devo chiedere assolutamente. È esperto di qualcosa di bizzarro. Senti.
Io mi occupo di agricoltura biologica. Fini, nostro presidente, una volta si è messo a ridere quando io la raccontavo. Mi occupo di attrattivi sessuali per gli insetti. Non vorrei che questa notizia si qualche maniera la venissero a sapere, perché il governo mi chiederebbe l'esclusiva.
Hai capito?
Meraviglioso.
Mi occupo di attrattivi sessuali degli insetti. Poi ci faremo spiegare cosa significa. Poi c'era anche l'ironia su Berlusconi, no?
Sì, vabbè. È tornato col PDL.
Sì, è tornato con Berlusconi, col PDL. Vabbè, Francesco da Roma, va bene. Parenzo, cosa vuoi dire che è tornato col PDL? Non vuol dire niente, Francesco.
Non vuol dire niente, aspetta almeno un annetto, subito, qualche settimana.
Qualche mese, non so. Francesco da Roma,
sì,
avanti.
Sì,
è tutto finito, Francesco.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Senta, io l'avevo telefonato per farle la domanda. Anche poco fa ha detto che qualcuno ha scritto per chiedere quanto i casi del Mediterraneo sono diversi dall'Italia, e lei ha subito detto che era una domanda idiota, no?
No, diciamo. Non ho detto questo, ho detto semplicemente che qualcuno ha scritto dicendo che perché non finisce come in Libia con la gente, con i forconi che assedia i Gheddafi, eccetera eccetera. Beh, insomma,
però ecco, la domanda che le volevo fare appunto era
che lei vorrebbe una soluzione del genere, caro Francesco?
No, voglio sapere quanto è,
perché altrimenti chiamo subito l'ambulanza.
No, vorrei sapere quanto era secondo voi diversa la disperazione della gente.
La disperazione, no? Della gente in Italia non esiste,
in Italia,
non c'è nessuna disperazione, Francesco,
perché diciamo io ho visto,
cioè, ci sarà qualcuno disperato, c'è tanta gente disperata, per carità, ma insomma come in tutte le società occidentali, insomma.
Ah, certo. No, no, perché io vedo che ogni volta che perché c'è un indebolimento delle istituzioni,
sì,
qui in Italia, e c'è un conflitto permanente. Ogni volta che della gente, che può essere il popolo viola, qualsiasi manifestazione, sì, le donne, vengono subito represse con violenza.
Ovviamente non mi risulta che vengano represse con violenza.
Nei media, con le parole, ovviamente.
Ma non vengono represse con violenza, Francesco. Mi sembra che le manifestazioni si svolgano.
Legittimate.
Ma nella maniera più assoluta, no, chi lo dice? C'è chi le critica, c'è chi le appoggia.
Vengono discusse, amico mio.
Si discute, Francesco, non c'è nessuna repressione, innanzitutto, primo. Secondo, non mi pare che criticare lo spirito di una manifestazione o la manifestazione stessa sia significhi reprimerla. Questa...
Però è un continuo negare quello che sembra essere vero. No, della situazione italiana, della politica.
Ma quello che per lei è vero, non quello che sembra essere vero, quello che secondo lei è vero.
Ma è questo, sembra, per tanti anni sembra la situazione di che sembra oggettiva, no? Invece viene ribattata continuamente. Vabbè. Questo governo ha governato solamente con ordinanze.
Sì, veramente sono decreti, non ordinanze. Le ordinanze, no, quelle le fanno i prefetti, insomma.
La protezione civile ha usato soltanto ordinanze.
Va bene, Francesco, credo che non sia il caso, perché stasera non mi va molto di chiamare l'ambulanza. Passerei a Cagliari. Antonello, buonasera.
Buonasera, Cruciani, come va?
Bene, non c'è male, dica.
Ascolti, due considerazioni. La prima la faccio al volo, perché l'intervento del mio conterraneo Sturi mi ha fatto riflettere sul fatto che noi siamo una delle cinque regioni a stato speciale e dobbiamo subire le lezioni di persone che si vantano di non risiedere in Sardegna.
Vedi, ma chi è? Chi è? Non ho capito.
Vedi Testone che si vanta di risiedere a Milano.
Vabbè, risiede a Milano, mica è un delitto risiedere a Milano, abbia pazienza. Antonello, gli si può imputare una certa leggerezza sull'appartamento, ma non di aver deciso di risiedere. C'è un sacco di sardi che hanno residenza a Milano. Cioè,
non è... Barbareschi non è sardo, so per questo.
Vabbè, ma ho capito, ma che cos'è questa cosa della sarditudine?
No, dico semplicemente che è una regione a stato speciale, un pochino di rispetto dovrebbe averla anche da
Non mi pare che abbia mancato di rispetto nei confronti della Sardegna, Testoni. Scusi, Antonio, cosa ha detto?
Barbareschi
ha mancato rispetto, va bene, d'accordo. Sì. Perché è stato candidato lì, per quale motivo?
No, anche la presa del Barbato, un'altra paracadutata eccellente.
Perché lei dice sono stati candidati in Sardegna. Vabbè, ma purtroppo è un'abitudine, secondo me, pessima, quella di essere candidati in regioni che non sono quelle di residenza. Però d'altra parte, i sardi sono anche, se uno vede chi c'è in questa lista, qualcuno che non è sardo, non la voto questa lista, c'è anche questa possibilità.
Hai ragione, infatti penso che il popolo sardo ci penserà, ma era un accenno.
Vabbè, una rivendicazione di sarditudine, va bene.
La consuetudine, diciamo, del nostro Berlusca con i dittatori, prima sì. Gheddafi, poi Lukashenko in Bielorussia. Sì. Poi l'autocrate kazacco, quello di che
va bene, Antonello, lo sappiamo. Allora, Berlusconi, diciamo, tratta con chiunque, cosa che non è solo un'esclusiva di Berlusconi, non è un'esclusiva di Berlusconi, è un'esclusiva di un sacco di.
La famiglia si piglia, no, ma non dico trattare per le politiche perché abbiamo bisogno di petrolio, ma una cosa è incitarli in un modo inverecondo, quello fa veramente.
Sì, Antonello, certamente nella parola di Berlusconi spesso c'è un'enfasi eccessiva, un'esagerazione, non tiene conto che, insomma, non si deve per forza elogiare una persona quando questa persona con la democrazia non ha nulla a che fare. Ma lasciamo perdere, allora?
Della buona creanza, diciamo, diplomatica.
Sì, va bene, grazie. 30 secondi, torniamo subito. Eccoci qui alle 19.45, caro Parenzo. Come va questa sera?
Che giornata meravigliosa.
Non l'abbiamo detto, tu ti trovi a Roma, io mi trovo a Milano.
No, a Milano.
Ah, tu ti trovi a Milano, è vero, sì, ti trovi a Milano.
Sono a Milano, sto monitorando le agenzie. A Malpensa c'è stato sto casino oggi, no? Uno che ha sparato.
Vabbè, noi che ce ne importa, siamo qui.
No, vabbè, ma tu sei lì al sicuro, al caldo, tranquillo.
Esatto.
Un pacco bomba in corso Sempione a Milano, a fianco alla sede del Fatto Quotidiano.
Sì, che poi pare che non fosse interessato il Fatto Quotidiano, ma lasciamo perdere queste queste notizie di cronaca quotidiana e andiamo al secondo ospite della serata della Zanzara, che è il signor Luca Bellotti. Buonasera.
Molto bene.
Buonasera a voi.
Come sta, signor Bellotti?
Dipende dai punti di vista.
Beh, non so, bene, male.
PDL o sta passando da qualche altra parte?
È nel PDL oppure nelle prossime ore ripassa la Futura Libertà, signor Bellotti?
No, non... Non dica così, sono ritornato da dove sono partito, insomma, quindi...
Beh, su questo...
Come il gioco dell'oca, come il gioco dell'oca, certo punto.
Basta, noi siamo un po' giocherelloni, giochiamo su questi passaggi, è normale, no?
Ci mancherebbe, no?
Per carità, ma è vero che lei fa il centravanti della nazionale parlamentare?
Difatti questa è stata la lusinga, no?
Cioè Berlusconi cosa le ha offerto?
Ma senti, al posto di Pato ci vieni a giocare con Ibrahimovic? Dico assolutamente sì.
Beh, attenzione a toccare Pato adesso, signor Bellotti, perché sa che Pato pare abbia una relazione speciale con la figlia del cavalier Berlusconi, che magari in futuro diventerà anche il presidente del Milan, per cui...
Ho capito, no, questo non lo sapevo.
Ma lei di chi è tifoso?
Grazie dell'informazione.
Di chi è tifoso lei, signor Bellotti?
No, io sono interista.
Lei,
quindi...
pure!
Bravo, quindi pure bravo. Interista, gli ho pure detto Berlusconi, dico guarda che ritorno, ma sappi che sono interista non solo calcisticamente, insomma.
E lui che cosa ha risposto?
Si è messo a ridere, diciamo tutti concorriamo per far giocare la nazionale, quindi si è salvato in corner.
Come, che ha detto, scusi?
Tutti concorriamo per far giocare bene la nazionale,
cioè il paese, dice
il paese, certo.
Il paese. Senta, ma quante volte l'ha sentito Berlusconi in queste settimane? Mi dica la verità, e qui non si mente, qui alla Zanzara, eh?
No, non voglio
tutta
mentire.
La verità, nient'altro
tutta
che la verità.
Nient'altro che la verità, l'ho sentito due volte.
Due volte in quante settimane? Da quando, diciamo, da Milano in poi, quante volte l'ha sentita? Dalla
non mi registro le telefonate.
Dovrebbe, signor Bellotti.
Ci saranno altri che le registrano.
Vabbè, come, quante volte l'ha sentito da Milano in poi? Due, tre?
Due volte, no, non più di due tre. Volte.
Ecco, la trattativa, insomma, questo ritorno...
Allora, innanzitutto non c'è stata una trattativa.
Non c'è stata una trattativa.
Perché io ho deciso di tornare indietro, francamente, perché non mi piaceva più la strada. Non erano venute a mancare le motivazioni per le quali avevo aderito a Futuro e Libertà. Innanzitutto,
per esempio, mi spieghi una cosa: siccome alcuni hanno detto se è un partito che poteva fare accordi con la sinistra, questo non mi sta bene. Poi altri hanno detto invece, come Rosso, no, mi è sembrato una riedizione del vecchio Movimento Sociale Italiano. Altri hanno altre motivazioni, tipo Barbareschi. La sua motivazione qual è stata?
Ma la mia motivazione è che noi siamo partiti per fare la terza gamba del PDL, quindi qualcosa di meglio, di competitivo, qualcosa di aggiuntivo rispetto a un percorso sul quale tutti speravamo potesse portare veramente a un grande partito inclusivo. Poi da terza gamba del polo, del centrodestra, siamo passati a voler fare il terzo polo, poi dal terzo polo, insomma, più di qualcuno degli esponenti che poi dopo Fini ha dato il partito in mano, in realtà andare con la sinistra no, perché questo era un patto che insomma in qualche...
Niente poi, sinistra, ho capito.
Anche a Mirabello abbiamo detto noi siamo centrodestra vogliamo rimanere, insomma non si può fare la politica contro qualcuno, si fa la politica per qualcosa nell'ambito
contro chi? Contro Berlusconi?
È chiaro che l'ultimo periodo da parte di esponenti di spicco, mi riferisco a Briguglio, Granata
e Bocchino,
troppo
anti-berlusconiani. Troppo anti-berlusconiani.
Era Berlusconi, insomma, non si può fare politica sulle ossessioni. Insomma,
però, scusi, Bellotti, scusi se le faccio presente una cosa. Lei, il 16 di dicembre del 2010, che non è 100 anni fa, ma appena 2 mesi fa, diceva: io sono fedele e pronto a buttarmi nel fuoco per Fini.
Sì, ho capito, però io.
No, aspetti un attimo. Lei paragonò, e questo non a dicembre, ma una decina di giorni fa, Fini a una sorta di Mosè che doveva portarci fuori dalle acque.
D'accordo, tutto vero, tutto vero.
No, appunto, tutto vero, però.
Tutto vero, fino a quando non... Guardi, innanzitutto, proprio per rigorosità di date, io sono stato il parlamentare che la sera del 13 di dicembre, quindi la sera precedente al voto
di fiducia.
Di fiducia o di sfiducia a Berlusconi, io insomma, no, nell'ambito di questa cena che abbiamo fatto tutti assieme, ho posto la questione che secondo me noi non dovevamo votare la sfiducia a Berlusconi.
Però lei poi la votò.
Ma è chiaro che, insomma, no, quando si giochi squadra, si giochi squadra.
Vabbè, ho capito, però lei votò la sfiducia a Berlusconi. Adesso,
ho votato la sfiducia a Berlusconi, non convinto, ma ho votato la fiducia a Berlusconi.
Ah, la sfiducia non convinto. Però l'ha votata, no, perché sa, poi non è che alla fine.
Chi ti ascolta giudicherà.
Certo, per carità.
La politica non è matematica, non è stechiometria. La politica è fatta da sensazioni, emozioni, ragionamenti, dubbi, perplessità.
Certo, poi, però voglio dire, è abbastanza curioso che lei abbia parlato, per esempio, malino, diciamo così, di Santanchè, Storace, Barbareschi, Berlusconi pure, il Vitello d'Oro e tutto, non tre mesi fa, Bellotti, 10 giorni fa a Milano. Che cosa è successo da Milano in poi?
Alcune questioni, ma è successo da Milano in poi, dal sabato sera in avanti, che molti di noi, non a caso non è solo Bellotti che se n'è andato via, ma in pausa di riflessione ce ne sono molti altri e molti altri se ne sono già andati, c'è stata la consapevolezza che il movimento non veniva consegnato nelle mani di Gianfranco Fini o quantomeno di parlamentari che potevano rappresentare una moderazione e per molti di noi anche una garanzia per il centrodestra. È stata affidata la conduzione del partito a Bocchino, quindi all'ALA.
Ho capito, ma Bocchino, Briguglio e questi esistevano anche prima, certe posizioni erano chiare anche prima, Bellotti.
Affinata dalla sinistra e che insomma molti di noi su quella strada lì, su quella via non
Parenzo, vuoi chiedere qualcosa? Parenzo?
Sì, no, voglio dire a Bellotti che anche lui fino a pochi giorni fa è stato molto pesante con Berlusconi, cioè già paragonarlo al Vitello d'Oro,
sì,
per tenere la metafora
sicuramente
biblica.
Sì, guardi che se allora questo serve sicuramente per fare audience, per fare.
No, fare audience, non è che vogliamo fare audience.
Lei, mica l'ha detto Crociani,
quello che voglio dirvi, quello che voglio dire è che a sinistra noi, molti di noi, non ci sarebbero mai andati.
Ho capito, a parte che la questione dell'accordo con la sinistra, come lei sa, non è che è stato escluso,
ma è stato escluso, ma come? Nell'apparenza, dai.
E invece?
E invece secondo me non è affatto escluso, non è affatto escluso.
Senta, ma le ha Berlusconi,
anche perché se avesse voluto il presidente escluderlo di tutto, del tutto, avrebbe dovuto sicuramente non mantenere l'assetto che c'era prima in Futuro Libertà, quindi con Ronchi, con Menia, con Viespoli, insomma i cui comportamenti, le cui dichiarazioni, la cui storia politica è assolutamente certificata.
Però Bellotti potrà ammettere una cosa, lei ha paragonato Fini a Mosè, dopodiché tre giorni dopo, quattro giorni dopo l'ha lasciato.
Ma quando Fini poi dopo, noi abbiamo consegnato tutto, gli abbiamo consegnato, ma senta, perché per abbandonare il PDL non è stata una cosa facile, io credo che noi su Fini abbiamo dimostrato di aver avuto una fiducia estrema, gli abbiamo consegnato la nostra percorso politico e credo in un atto di grande fiducia. Quando Fini poi ha consegnato addirittura il partito,
cioè per lei la questione è stata consegnare il partito a Bocchino.
Per me la discriminante del continuare o non continuare è stata veramente quella lì.
Va bene Bellotti, allora dopo ci racconterà, dopo la pubblicità, questa storia della sua passione per l'agricoltura e della questione degli insetti, che è veramente curiosa. 19 55 40 800 24 0024, questa è la Zanzara, ci sentiamo tra un attimo. Eccoci alle 8 in punto, caro Parenzo, 800 24 0024, di senatori e deputati solamente l'1%, ma naturalmente sono sondaggi, e che addirittura Ronchi e Urso sarebbero pronti a ritornare nel governo, e i ritardi anche nella ricomposizione della formazione governativa sarebbero dettati anche da una possibile clamorosa marcia indietro da parte di Ronchi e Urso, ma queste naturalmente sono ancora voci. 800 24 0024, abbiamo con noi Luca Bellotti, che è tornato da Futuro Libertà al PDL, partito in cui è stato eletto come deputato, lui è veneto, centravanti della Nazionale dei Parlamentari, e anche esperto di agricoltura.
Grazie di questo. Prego, scusi.
No, sta dicendo grazie di aver ricordato questa cosa qui, centravanti della Nazionale dei Parlamentari.
La Nazionale Parlamentare aggiunga, nazionale composta da parlamentari che girano a proprie spese per l'Italia per attività benefica, insomma, per raccogliere fondi.
A proprie spese no, perché comunque i viaggi non li pagate,
cioè... Non è vero.
Come non è vero?
No, in treno andate gratis, amico mio, avete anche il telepass, no?
Io ci vado in macchina, cioè, poi dipende, dai, vabbè.
Okay. C'è il telepass.
No, ma per carità, ma non stiamo facendo demagogia, vai.
No, lei dice... Che io comunque diamo un'informazione che non è particolarmente corretta, insomma.
No, voglio dire...
Il telepass è gratis o no, il telepass?
No, vabbè, ma voglio dire, adesso... Non c'è niente di particolarmente strano.
Certo, questo va bene, io sono favorevole tra l'altro a questo.
Senta Bellotti, voglio far ascoltare ancora uno stralcio del suo intervento a Milano di pochi giorni fa, che riguarda appunto la questione dell'agricoltura. Perché dicevo prima che mi ha colpito,
tutto il mio intervento. No?
Beh, sì, come sa, abbiamo un ospite, noi cerchiamo di capire un po' com'è questo, com'è il nostro ospite.
Beh, insomma, ho tentato di stare sul sarcastico, quindi vabbè, ok, sentiamo il passaggio dell'intervento, perché non mi sono riascoltato, devo dire.
Sentiamo.
Io mi occupo di agricoltura biologica. Fini, nostro presidente, una volta si è messo a ridere quando io la raccontavo. Mi occupo di attrattivi sessuali per gli insetti. Non vorrei che questa notizia si in qualche maniera la venissero a sapere, perché il governo mi chiederebbe l'esclusiva.
Noi non ci sfugge nulla, caro Bellotti. Allora,
è bellissima questa qua.
Beh, non è male come battuta.
Però
c'è anche da segnalare che, siccome lei ha fatto ironia sulla presidenza del Consiglio, dopo pochi giorni è tornato con Berlusconi. Però insomma, lasciamo perdere questo aspetto. Gliel'ha spiegato a Berlusconi, sì, quello che ha detto a Milano, no?
Ma lo glielo spiegherò, non abbia...
Che gliene importa Berlusconi, tanto basta che lei è tornato. Senta Bellotti, allora innanzitutto lei mi deve spiegare che cos'è questa storia degli attrattivi sessuali per gli insetti, no? Mi spieghi.
Insomma, è una pratica dell'agricoltura biologica, dell'agricoltura in generale. I feromoni sono degli attrattivi sessuali,
sì,
che servono per quantificare l'entità della contaminazione, chiamiamolo così, degli attacchi degli insetti sulle coltivazioni e sulle culture. Quindi il fatto di utilizzare queste tecniche consente di ridurre di molto l'impiego degli insetticidi chimici, quindi di avere...
Ma che c'entrano,
prodotto...
perché le dice gli attrattivi sessuali? Che vuol dire?
No, perché sono proprio degli attrattivi sessuali, dei ferormoni,
sì,
che servono per...
E dove si mettono questi ferormoni?
Si mettono... sono composti da delle ghiandole surrenali degli insetti che emanano questi odori, questa attrazione sessuale che cattura il maschio, e in base al numero dei maschi catturati si risale poi all'entità della contaminazione del campo.
Cosa da pazza.
Il bunga bunga degli insetti.
Il bunga bunga degli insetti, praticamente.
Il bunga bunga degli insetti. Ecco, più o meno è una cosa del genere, perché c'è l'attrazione, c'è la confusione sessuale.
Bellissimo.
E quindi c'è la cattura, quindi insomma ognuno può...
Berlusconi sarà entusiasta di questa cosa.
Veramente divertirsi. E poi ogni insetto ha la propria trappola, insomma.
Ecco. Certo. ma non è che lei tra magari qualche giorno diventa pure del Milan, no?
Quello del Milan mi sembra che sia, però mai dire mai, a sto punto mai dire mai, fino ad aprile mai avrei pensato nella mia vita, nella mia carriera politica di muovermi, insomma in qualche maniera mi hanno fatto muovere gli altri e poi dopo mi sono mosso.
Beh, si sarà mosso anche da solo, insomma,
no,
non è...
per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, però, insomma,
anche lei, no?
A sto punto mai dire mai, d'altronde chi non cambia idee lo sa bene chi sono, no?
Dunque lei potrebbe diventare anche milanista, questa è la cosa. Per Berlusconi si può fare anche questo, diciamo la verità.
Questo, guardi, me lo risparmi, credo proprio di no.
No, però per Berlusconi...
Fini, che le ha detto Fini?
Fini, esatto.
Ma Fini, ci ho parlato prima della mia decisione, ho sentito che era risoluto
sempre
sulla
la
strada... Ma dico la verità, poi
no. L'ha mandata a quel paese, no?
No, diciamo che è sempre molto educato.
Però?
Insomma, le scelte le ha totalmente,
sì,
le sue scelte totalmente difese in maniera molto...
Ma non le ha detto, ma hai paragonato a Mosè, ma hai paragonato a Mosè e poi te ne vai?
Chi ci sta, chi non ci sta...
Vabbè, questo però è Messia la Palisse, Bellotti. Cioè, voglio dire, non le ha detto, ma hai paragonato a Mosè...
Nell'ambito del centrodestra, secondo me, Fini ha un valore aggiunto straordinario, che adesso è una persona che è sempre stata per me un punto di riferimento, per cui quello che, la scelta che ho fatto l'ho fatta veramente con grande sofferenza.
Ma perché la, alla fine,
non posso seguire fini quando demando le proprie responsabilità a Pochino, quando praticamente consegna una logica di centro, ad una logica di centrodestra alla quale noi tutti eravamo comunque, gli avevamo sempre detto lì siamo e lì vogliamo rimanere.
Scusi, però Bocchino era importante pure prima. Bocchino in Futura Libertà non è che sia spuntato così a Milano come Carige, sono mesi che è sulle barricate contro Berlusconi. Bellotti,
guardi che una questione è un Bocchino d'accordo in un ruolo importante di capogruppo, per l'amor di Dio, ma una questione è affidare il partito a Bocchino. Il partito significa la linea politica del partito.
Capito,
perché la questione è alla Camera dei Deputati sulle leggi.
Scusi, ma lei non si era accorto, Bellotti, scusi, non si era accorto che uno degli obiettivi di fine era far fuori Berlusconi? No, perché forse non si era accorto solo lei, perché è abbastanza chiaro che uno degli obiettivi principali di fine era far cadere Berlusconi. D'altra parte avete votato pure la mozione di sfiducia, adesso lei è sorpreso dal fatto che ci sia una politica anti-berlusconiana o contro il governo da parte di Futura Libertà?
Guardi, ma la politica anti-berlusconiana ci poteva anche stare, ma il problema è che la politica anti-berlusconiana non può essere un'ossessione per arrivare ad essere alleati con la sinistra, ma su questo
ho capito.
Non ci siamo.
L'alleanza con la sinistra. Caro Parenzo, vuoi concludere?
Ma no, è soltanto quello che noi un po' così.
Certo, i ferormoni è eccezionale.
Tatteggiando, sì, molto, e sorridendo. Quello che noi un po' le contestiamo e mettiamo in evidenza è anche l'enfasi con la quale lei ha attaccato il buon Berlusca, nonché Vitello d'Oro.
Beh, enfasi adesso, con qualche ironia. L'enfasi.
La passione, l'enfasi con cui lei ha messo il suo petto a difesa di Fini contro Berlusconi, dicendo le peggio cose.
Questo grande passaggio di un discorso di un parlamentare che fino a ieri non aveva l'onore delle cronache.
E vabbè, noi l'abbiamo fatto diventare importante, caro Bellotti, più di questo. Siccome lei ha detto siccome lei ha detto che di essere fedele e pronto a buttarsi nel fuoco per Fini, la stessa cosa per Berlusconi la direbbe? Pronto?
Pronto? Preferisco un'altra domanda.
No, però scusi, Bellotti, abbia pazienza.
Ripetiamo questa con un altro tono. Si butterebbe nel fuoco per Berlusconi?
Ognuno di noi ci avvale la facoltà anche di non rispondere. Mi sembra.
No, ho capito, però insomma, sono fedele e pronto a buttarmi nel fuoco per Fini il 16 dicembre. Adesso lei è tornato con Berlusconi.
Diciamo che io sono nel centrodestra, sono rimasto.
Questo si sa.
A sto punto rimango nell'ambito del centrodestra.
Speriamo, se no la vengano a cercare coi forconi.
Vabbè, d'accordo, assisto. Sto giro sì, e poi dopo con tutte le conseguenze del caso.
Insomma, sì,
quando lei torna sul territorio, cosa le dicono?
Così come eravamo consapevoli quando abbiamo deciso di andare con Fini.
Senta, ma lei si ricandida? Berlusconi le ha offerto un'altra candidatura, le ha assicurato che sarà ricandidato, eccetera? Anche questo non è un delitto,
Posso dire la verità oppure...
Beh sì, la verità nient'altro che la verità.
Possibilmente. La verità è che non mai ne abbiamo parlato.
Niente, però lei se lo aspetta.
Ne abbiamo parlato.
Però lei se lo aspetta, insomma.
Guardi, francamente e sinceramente non so cosa augurarmi, perché gli attrattivi sessuali sono un'attrazione abbastanza interessante anche per un futuro lavorativo di sicura soddisfazione. Ho iniziato 20 anni fa contro tutti in questo ambito dell'agricoltura biologica, quindi dei medici
e delle attrattive sessuali.
Dell'agricoltura biologica. Sì. Non ci credeva nessuno, siamo diventati una.
Però capito, una
bella realtà in Italia e in Europa. Credo nel mondo agricolo a volte mi appassiona molto di più della politica, quindi...
va bene, caro vediamo. Bellotti, innanzitutto le auguro di, come dire, un futuro che continui la sua avventura nella nazionale di calcio dei parlamentari e poi mi raccomando
nella nazionale di calcio dei parlamentari c'è la possibilità anche per gli ex, quindi sicuramente
no, certo
in quanto il fisico regge
Però cioè, mi sa che lei deve chiarire qualcosa anche con qualcuno del PDL, perché per esempio un tempo fa mi Straquadagno, i Capezzoni hanno una storia che neanche lontanamente appartiene al centrodestra, ma lasciamo perdere.
No, guardi, su questo punto credo che vi sia anche una chiave di lettura relativa al mio posizionamento politico, cioè nel senso che a me quelli insomma di provenienza di sinistra che vengono a darci lezione mi sono sempre stati antipatici e li ritroverò nel PDL, non è che adesso
Anche Bondi, lei ha votato anche la sfiducia a Bondi.
Ma sì, ma non è che
non si è fatto mancare niente.
Sono ritornato nel. Sì, sicuramente.
In questi mesi non si è fatto mancare niente.
Il PDL, insomma, non cambio giudizi. Insomma, questi del PDL che, insomma, in qualche maniera ci davano ai comunisti, a me quando danno del comunista, del sovietico, insomma, no, se vuole farmi irritare, io che sono
comunista,
molto, molto classico, ci riesce. Vero?
Belotti, lei è un comunista.
Bene.
Grazie. Bene, 20 grazie e 11 ci suggeriscono che si dice feromoni, non ferormoni. Benissimo.
Ferormoni.
Pubblicità, cose da pazzi, pubblicità. Bene, caro Parenzo, che carrellata di personaggi qui alla Zanzara. Direi che questo Belotti è uno dei migliori che è transitato qui, perché chi
sì, occupa... ma anche simpatico, perché questa roba qui che fa fare sesso
agli insetti, sì.
Agli insetti è una cosa meravigliosa, ovviamente.
Eh sì, tra l'altro, come dire, no? È venuto qui a spiegarci che futura libertà si stava trasformando in una sorta di Soviet.
Una specie di fatto quotidiano l'ha descritto.
Bah.
Un po' eccessivo forse, però.
Gianni D'Ancona, 800 24 00 24. Questa è sempre la Zanzara fino alle 21 con voi da questo momento in poi, ascoltatori a Iosa. Prego, Gianni.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Fantastico il signore che aveva prima lì ospite da lei. Veramente, io penso che Futuro e Libertà sicuramente non saranno molto dispiaciuti di aver perso un tipo del genere.
Ma insomma, magari per i numeri in Parlamento sì,
Sì, quello senz'altro, ma il personaggio è proprio insignificante del tutto.
Beh, insomma,
l'hanno strappato all'agricoltura, secondo me.
Non esageri,
Gianni.
Vabbè, comunque.
Senta, siccome io sento spesso la sua trasmissione, siccome spesso lei toglie la parola a chi telefona.
No, veramente io non tolgo la parola a nessuno.
No, le dico la verità, alcune volte fa molto bene. Però qualche volta magari toglierla a qualche ospite che magari ha, specialmente per esempio qualche sera fa ero in attesa di parlare con lei, poi c'era Borghezio che, come si dice, l'ha trascinata nelle nebbie della Padania e non se ne usciva più fuori con quella noia del federalismo e qualche volta
taglierete... diciamo che gli interventi di Borghezio sono tutto però tranne che noiosi, possono essere
sì, però tecnici. Non deve parlare del federalismo.
Vabbè, comunque Gianni, al di là dell'intervento di Borghezio, cosa vuole dire lei?
Senta, io avevo telefonato per Berlusconi, perché praticamente abbiamo a governo Presidente del Consiglio, un bugiardo sicuramente, e anche un uomo che ha perso dignità.
Ah, vabbè.
Perché non può dire di no, perché è un signore che... così?
No, dico, non posso dire di no.
Ha perso la dignità, ma non per le vicende di questi ultimi giorni.
E perché cosa?
No, perché un signore che fa sbattere dal suo amico Feltri la moglie in prima pagina, fotografia
Gianni,
fatta da giovane. Mi dispiace.
Lei dice fa sbattere dal suo amico Feltri.
Sì.
Cioè,
ordinato
a Feltri, che tra l'altro Feltri era direttore di Libero all'epoca. Ha ordinato a Feltri di mettere la foto di Veronica in prima pagina.
Ne ha una grande stima, visto che poi l'ha riportata al giornale. Comunque.
Non mi sembra che i rapporti comunque tra Berlusconi e la signora Veronica Lario fossero idilliaci. Insomma,
Come dire. No, per carità, poverina, la capisco, provata.
Diciamo che non ha rotto un matrimonio Feltri con quella foto.
La signora sicuramente provata.
Vabbè, allora Gianni, insomma, cosa vuole dire? A parte insultare Berlusconi, cosa vuole dire lei?
No, insultare, voglio dire, abbiamo
un uomo senza dignità.
No, va bene, se lei si ricorda la vicenda di Clinton e Levinsky, voglio dire.
Sì. Che non c'entra nulla, è una cosa completamente diversa.
No, come c'entra perché lì quella volta, se non mi sbaglio, Clinton venne portato lì, gli fecero una procedura di impeachment impeachment solo perché
sì.
Solo perché era un bugiardo praticamente, perché negava
i
prelievi alla Casa Bianca.
I prelievi, sì, come dice Parenzo.
I prelievi, no?
Va bene, caro Gianni, dobbiamo andare al traffico.
Il famoso prelievo.
Va bene, 800 24 00 24, Gian Andrea da Padova, Giorgio da Bologna, Stefano da Milano, Anna da Firenze. Ci siamo persi con l'ascoltatore che ci ha chiamato all'inizio sulla storia del Trivulzio, ma insomma poi alla fine siamo stati presi dalle telefonate e dagli interventi. Ci sentiamo dopo. Eccoci qui, Parenzo, 800 24 00 24. Ti faccio ascoltare una cosa che ti assicuro mi ha toccato. L'ho presa da un blog, il blog di una persona che apprezzo, che si chiama Diego Destro, un blog abbastanza diffuso, conosciuto, e c'è la vicenda di una signora, di una ragazza, una giornalista, che per la manifestazione del 13 febbraio scorso, la manifestazione per la dignità delle donne, eccetera, eccetera, ha registrato la voce di alcuni bambini, credo che fossero più di uno i bambini. Ti faccio sentire, senti.
Vado in piazza il 13 febbraio perché mio futuro, perché gli duro, voglio fare la fotografa, il dottore, ginnastica, Superman, perché siamo diversi ma abbiamo uguali diritti di realizzare i nostri sogni, perché non aspetto che viene un principe a salvarmi, sono Nora, quando...
Questo è il video, poi diffuso anche su YouTube, eccetera, eccetera, realizzato da una signora, ragazza, che si chiama Vittoria Iacovella, che è una giornalista. Qui abbiamo chiesto, ma perché lei ha utilizzato i suoi bambini? Peraltro credo che lei abbia una figlia di 4 anni, che è quella nel video, poi c'era anche un'altra bambina che non so se sia la sua o no, ma comunque in ogni caso ci sono due bambini nel video. E perché ha utilizzato i bambini per una cosa di questo tipo? E lei ha risposto: ho girato e montato io il video, l'idea è venuta scherzosamente a me e un'altra mamma mentre eravamo al parco con i nostri bambini. L'intenzione era quella di comunicare che la dignità delle donne è un valore importante da trasmettere ai nostri figli. E poi la mail proseguiva. Io ho trovato questa cosa agghiacciante, devo dirti.
Ma
non
scherziamo,
no?
È un gioco.
Detto è un
bravo polemista, perché io mi hai segnalato più volte questo blog, lo guardo ed è un bravissimo polemista. Ha fatto bene a mettere a postare questo video, ma è un gioco. Cioè adesso basta con questa storia che si strumentalizzano i bambini, che quei bambini,
che cos'è se
giocavano?
Non una strumentalizzazione, scusa,
ma chi se ne frega, è un divertismon. A me non fa ridere, non l'avrei fatto, ma non,
ma
è,
non
che
è un divertismon, ma che c'entra divertismon? Non è che gli hanno fatto fare, non è che gli hanno fatto fare lo scivolo o gli hanno fatto fare il gioco dei quattro cantoni. Abbi pazienza,
io con mia figlia ad esempio gioco sempre al dalemone. Sai cos'è il dalemone? Adesso lo riprendo.
Ma che dalemone? Figuriamoci se tu fai giocare tua
figlia
al dalemone.
Gioco sempre al dalemone, dico vieni qui, che le do sempre delle scarpe a mia figlia, vedi, queste sono le scarpe di D'Alema.
Ma
vedi,
cosa c'entra quello, le scarpe di D'Alema?
Gioco con le scarpe,
ho capito, ma qui gli hanno fatto fare il video.
Poi gioco anche alla casa di Scaiola con mia figlia, con il Lego costruisco sempre la casa.
Ma non c'entra nulla questo, stai parlando di due cose completamente diverse che non c'entrano niente.
Ma no, ma è un gioco, se non si può mettere in croce.
Ma non è un gioco, queste cose,
è una battaglia politica.
Certo che è una battaglia politica,
ma sì, ma io non la vedo, dipende come le cose vengono fatte, no? Dipende come vengono fatte. Ma se è un gioco scherzoso in cui questa è al
parco. Un attimo, questa signora ci scrive: a fronte di tutti quelli che vedrebbero come una strumentalizzazione il fatto di portare alle manifestazioni, io le ho sempre portate, le figlie, credo.
Va bene.
Perché ritengo che l'educazione si insegni anche così. E perché se voglio che un giorno scelgano di avere un pensiero, devo dare gli strumenti critici oggi. 4 anni. Vabbè, lasciamo perdere. Per me è una tale follia. È una tale follia che non ci voglio nemmeno. Dovrebbe essere considerata una follia, una cosa da Corea del Nord, una cosa da regimi totalitari. Sì, assolutamente sì. utilizzare i bambini per scopi politici, portare le manifestazioni facendo ma perché quella manifestazione non aveva uno scopo politico, le cose che dicono sulla dignità delle donne non hanno uno scopo politico, ma su, dai, su, via.
Che uno in famiglia parla di tutto, respira,
no, veramente, con i bambini da 5 anni, io con mia figlia che ha 5 anni non ci parlo di Berlusconi, abbi pazienza.
Ma neanch'io,
ecco, appunto, no,
cerchiamo alla casa di Scaiola,
no, ma nemmeno io non ho mai parlato della casa di Scaiola, figuriamoci se parlo della casa di Scaiola, ma non diciamo puttanate, su.
Voglio dire,
ma no, va benissimo, però. Non ti sto dicendo che tu fai male a parlare della casa di Scaiola, ma ne parlerai scherzosamente accennando.
Evidente,
ecco, appunto, non è che dici a tua figlia Scaiola è un porco perché ha comprato la casa e non sa nemmeno da dove vengono i soldi. Voglio sperare che non lo dici.
Gioco, ma mi sembrava un gioco quello lì, cioè voglio dire.
Ma non è un gioco, è una cosa che queste persone.
Sequestro del minore, sequestro.
Assolutamente
del minore.
Sì. Assolutamente sì. No, ma che c'entra telefono azzurro? Io non la metto mica sui magistrati, figuriamoci.
Allora,
mi fa orrore.
Sulla educazione non possiamo entrare se non c'è una.
Infatti, mica sto dicendo, non sto mica dicendo che devono essere arrestate queste persone, non sto mica chiamando i carabinieri.
Croce, stai mettendo.
No, non sto mettendo. No, ma io non sto mettendo in croce.
No,
io non sto mettendo in croce nessuno perché queste persone rendono pubbliche queste cose. A me non me ne frega niente. Non è che sto mettendo in croce persone che educano i loro figli in un certo modo. Ma quando tu mi porti i figli su un palco, i bambini su un palco, i ragazzi su un palco, oppure diffondi un video pubblico, a quel punto do un giudizio. Sono autorizzato a dare un giudizio.
Ma allora anche i bambini che cantano nelle trasmissioni.
Ma no, ma non c'entra
anche
niente quello
che
su. Ma non confondere, ma non c'entra nulla, no? Dai, non c'entra
e
niente.
I bambini che suonano, ti ricordi Mike Buongiorno quando faceva.
Ma sono due cose diverse, cosa c'entra questo con la con
i fenomeni, con i piccoli fenomeni.
Ma no, ma non dire stupidaggio.
Quello è un uso del minore, allora.
Dov'è l'audio di Ferrara sui bambini sul tredicenne? Là, adesso cercatemelo, calma, con calma me lo cercate. Anna da Firenze 800240024, Anna.
Sì, buonasera.
Buonasera, dica.
Mi fa una piccola appendice.
Prego.
Io spero
faccia pure una piccola appendice.
La RAI faccia tesoro di quello che ha detto alle Iene a Sanremo, perché lui voleva mettere addirittura un cantante di destra, un cantante di sinistra, un giornalista di destra, un giornalista di sinistra.
Ma chi lo voleva mettere, un giornalista di destra e di sinistra?
Il direttore della RAI, no? Aveva detto che nei prossimi programmi che ci doveva essere sempre uno di destra.
Ma non so, Masi ne ha detto talmente tante di stupidaggini che
sì,
sicuramente
diciamo,
ha detto anche questo.
Ascolti quello che ha detto a Sanremo delle Iene. No, io volevo fare una considerazione per sentire un po' una cosa. Senta, ma Berlusconi sceglie male gli amici capi di Stato o sono gli unici capi di Stato o i dittatori lì che può avere per amici?
Ma lei a chi si riferisce? A Gheddafi? A Mubarak?
Ah, a Mubarak. C'è un altro...
No, però mi scusi, Anna, io posso capire l'ironia perché è molto facile su Gheddafi che scappa, su Mubarak che è andato in disgrazia, che Putin.
Il popolo è fortunato a avere lei, un dittatore, ne fatti nulla. Io fossi Putin... tocchi di ferro,
Beh, effettivamente signora Anna,
gli amici suoi, io tocchi di ferro perché un po' dittatore anche lui,
Bella questa, Anna, mi è piaciuto il suo intervento perché è ironico, è ironico al punto giusto. E insomma lei
stava
dice
abusa,
fosse in Putin
si toccherà serio per non dico
mi preoccuperei un po'
corretti, E dicevo perché se no non so possa essere il testo perché non c'è mai due senza tre.
Eh sì, Anna, effettivamente Gheddafi,
grazie
a lei, Anna. Caro Parenzo, i rapporti con Gheddafi, con Putin, adesso per carità, signora Anna è simpaticissima, ha fatto questa battuta strepitosa sul fatto che Putin dovrebbe toccare ferro, pensava dopo Gheddafi e Mubarak potrebbe toccare anche a lui, anche se sono contesti molto diversi, però diciamo la verità adesso, per uscire fuori dalla demagogia anche su questo. I rapporti con Putin, con Gheddafi, con Mubarak ce li hanno e ce li hanno avuti tutti, che poi Berlusconi abbia messo un'enfasi eccessiva, che negli incontri bilaterali sia passato sopra ad alcune regole elementari, insomma se hai a che fare con un pseudo dittatore o una cosa di questo tipo non è che ti metti a elogiare la sua figura, lei è una persona straordinaria, amata dal suo popolo, questo insomma fa parte un po' del folklore.
Ha ragione Borghezio quando in un'intervista alla Zanzara di un po' di tempo fa disse con Gheddafi bisogna andare con le mutande di Ghisa. Ecco, non ha usato le mutande di Ghisa, ha usato il suo solito stile da venditore, no? Da grande venditore, qual è? Affabulatore, per cui le feste, le amazzoni, magari come dire, queste amazzoni a un certo punto lo hanno mandato un po' indisibili evidentemente, però avesse usato un po' più di, come dire, un po' di più di cifra diplomatica, un po' più di distacco, forse forse non sarebbe nella condizione imbarazzante in cui è oggi, perché è significativa la battuta di Berlusconi quando non ho voluto disturbarlo, diciamo, che sta venendo giù il paese. Certo.
A proposito di Borghezio, naturalmente è indimenticabile, Parenzo, adesso che devo dare la linea alla borsa, questa sua uscita alla zanzara, insomma.
L'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo.
Siamo qui alla Zanzara con Parenzo, che è andato perché oggi, come sapete, è lunedì e insomma c'è Lombardia Channel che imperversa. Manuel da Lecce, prego Manuel.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, lei spesso minaccia i radioascoltatori di mandare la sirena, vero? La sirena dell'ambulanza, quando dicono certe cose, vero?
Ma Manuel, lei è il solito che chiama con i 9 telefonini, no?
Chi?
Lei è il solito che chiama con i soliti 9 telefonini che ha diversi, no? Oppure la confondo perché ha l'accento... L'accento leccese.
Io chiamo da Lecce, non so chi
va bene, Manuel, comunque vada avanti.
No, stavo pensando, l'ho sentito prima, oggi non mi va di mandare la sirena dell'ambulanza perché non mi sta mandando. Io vorrei farle sentire anch'io una bella sirenetta, se le va,
La polizia, Manuel, oppure, non lo so, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, l'ambulanza. Cos'è?
Scelga lei.
Ma perché mi fa sentire queste cose?
Perché spesso dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, comunque...
Ma ho capito, ma questa è la polizia però, non è l'ambulanza, o sbaglio?
La polizia.
Beh, ma Manuel, scusa, mi spieghi, perché altrimenti sono davvero costretto a pensare che in realtà l'ambulanza già ha fatto il suo dovere, l'ha portata via e l'ha messa in qualche posto sicuro.
Ma lei questa sirenetta se la deve mettere sul telefonino, perché se la deve ricordare ogni tanto, Giuseppe Cruciani?
No, mi scusi, mi faccia capire bene, cioè lei sta dicendo che mi sta minacciando di qualcosa, non ho capito.
Ma sentire certe affermazioni a volte veramente viene la voglia, che ne so, l'altra sera...
Viene la voglia di, scusi?
Ma di mandare una bella pattuglia, guardi.
Una bella pattuglia a fare cosa, scusi, sì. Mica commetto reati per fortuna.
Rasentiamo il favoreggiamento.
Ah, il favoreggiamento.
Su molte questioni.
Favoreggiamento sì. A che cosa, scusi?
Ma su molte questioni.
Favoreggiamento a che? Cioè, Manuel, lei forse non conosce bene il codice o altre leggi?
Le dico solo l'ultima che ho sentito una settimana fa, si parlava di...
Scusi, Manuel, lei che mestiere fa?
Bancario.
Il bancario. Vabbè, mica non è un crimine,
No,
ma lei non fa il bancario, no. Insomma, mi pare evidente che non faccia il bancario. Comunque non c'è problema, Manuel.
No, vabbè, stiamo scherzando.
Stiamo scherzando. Veramente.
Sì, non mi va che lei mandi l'ambulanza quando qualcuno la dice.
Ma io la mando quando voglio, è un gioco che facciamo e continuerò a farlo. Guardi, Manuel.
Ma io pure le manderò la polizia.
Ma mi mandi la polizia quello che vuole, ma non mi interessa. Per fortuna lei non è in grado di mandare nessuna pattuglia dalla polizia. Qua invece io sono in grado di mandare l'ambulanza via etere quando voglio. Questa è la piccola differenza.
Guardi, visto i tempi che corrono, come dite voi, la polizia, la magistratura, il giustizialismo sono sempre in agguato.
Per fortuna lei non ha nessun potere, non ha nessun potere di mandare la polizia qui a Radio 24.
Al contrario,
io posso mandare l'ambulanza quando mi pare. Vede com'è la vita.
Ma l'ambulanza viene, sì, viene, va, non c'è problema.
Viene, va, la stessa la canzone di Renato Zero. L'ambulanza va. Manuel, andiamo al sodo, su, non mi faccia perdere tempo.
Niente, stavo pensando un attimo alle affermazioni del
premier. Ma questo è lei che ha mandato di nuovo la cosa della polizia. Ma si è registrato lei una sirena della polizia?
No, forse lei ha l'incubi a questo punto, perché io non ho mandato nulla.
Ma lei fa i giochini su Manuel?
Senta, dottor Cruciani,
viene a rubare a casa dei ladri, Manuel, abbia pazienza.
Dottor Cruciani, ascolti, sì. Io chiamo Galatone, no?
Galatone,
allora, il sindaco di destra, sa cosa ha fatto, sa cosa è uscito sulla stampa ieri? Che siccome lui non riesce ad approvare una variante al PRG, il PUP, no?
Sì.
Perché necessita dei due terzi, della maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
Sì.
E questo lo prevede lo statuto del comune di Galatone.
Allora?
lui ha deciso di modificare lo statuto, un po' come fa il nostro premier, no?
Tanti quando, auguri, Emanuele.
Quando le regole, quando le regole non gli piacciono, si cambiano.
E vabbè, modificherà lo statuto, pazienza, Emanuele.
Secondo lei questo che
Ma non lo so, non mi occupo secondo della lei, situazione questa, di Galatone, Emanuele, abbia pazienza,
Ma secondo lei questo che stato è? Uno stato in cui il premier, no?
Sì.
Decide di cambiare in considerazione le regole, così come gli vanno a lui, in base ai tempi. Secondo lei questo è uno stato democratico? Questa è democrazia vera? Dica.
Ma non lo so, Emanuele.
Dove andremo a finire?
Sia più specifico,
Quando mi sento dire che la consulta è fatta da un terzo di giudici comunisti di sinistra, secondo lei questo?
Ma in questo caso non c'è nessuna modificazione di regole, è semplicemente una stupidaggine detta da Berlusconi.
Ma sono gli input che si danno alla massa, no? La massa poi ragiona così, poi in periferia succede quello che succede a Galatone, no? Che il sindaco decide di cambiare lo statuto perché non c'è due terzi della maggioranza con sé. È ridicolo. Se lo metti in testa, che è semplicemente ridicolo.
Va bene, è ridicolo, Manuel. Passi una buona serata.
In bocca al lupo.
Grazie, mi mandi di nuovo la sirena perché già ho nostalgia. Mi mandi questa sirena.
Un attimo solo.
Vada pure. Quello si è messo in postazione. Ma cos'è? Il giocattolo di suo figlio? Cos'è, Manuel?
Senta, questa è la sirena ufficiale della Polizia di Stato.
La sirena ufficiale della Polizia di Stato?
Sì, la trova su YouTube. Buonasera e buona vita.
Stefano, dica.
Sì, salve, buonasera. Per prima cosa complimenti per la trasmissione che ascolto sempre in podcast quasi tutti i giorni andando a correre.
Grazie, dica pure.
E allora, io volevo intervenire in qualità di affittuario di uno di questi enti che sono nell'occhio del ciclone per la cosiddetta affittopoli a Milano.
Sì.
Volevo portare la mia...
Cioè lei è affittuario di cosa, scusi?
Io sono affittuario di un appartamento di uno di questi enti.
Sì. Cioè del Trivulzio, del Policlinico, di quelli...
Del Golgiradelli.
Sì, vabbè, è affittuario di un ente pubblico, diciamo, no?
Sì, no, io non lo so sinceramente se possa
essere... La cosa, io non so quale ente sia, per cui la cosa è importante, insomma.
Golgiradelli, mi sembra che l'addizione... corretta sia azienda o società di servizi alla persona.
Vabbè, Stefano, allora?
Niente, a parte che ovviamente è un tema che sto seguendo con molto interesse perché chiaramente farebbe sempre dispiacere sapere che qualcuno dei propri vicini di casa spende magari la metà dell'affitto che si spende in propria, no? Comunque, io volevo dire che per quanto riguarda gli affitti, perlomeno, le cifre che ho sentito in questi giorni non mi sembrano che siano così completamente fuori dal mondo. Io premetto che ho sentito soltanto due o tre cifre che avete citato voi nella trasmissione di venerdì, mi sembra. Perché
sì, ma poi sui giornali c'erano tutte le cifre, Stefano. Sui giornali c'erano tutte le cifre di tutti gli appartamenti, l'elenco completo, che secondo alcuni non è nemmeno completo. Poi c'è la questione di chi ha comprato la casa e magari si capirà se è stato un prezzo congruo, eccetera, eccetera. Comunque Stefano, guardi, non è questione di... è evidente che se si paragonano quei prezzi ai prezzi di mercato una differenza c'è, tant'è che credo il Sole 24 Ore nei giorni scorsi ha fatto un calcolo, sarebbero stati persi in questi anni di gestione del Pio Albergo Trivulzio di Milano circa 45 milioni di euro se si fossero affittate quelle case a un prezzo più o meno di mercato. Sarà è naturalmente un calcolo che può essere aleatorio, non lo so, che può essere...
Forse una cosa da considerare che non ho sentito da nessuna parte. Io quando siamo riusciti con un concorso e un'offerta pubblica ad avere questa casa, le faccio l'esempio pratico, guardi, è una casa...
Lei di quanto 90... paga? Appunto, 90 metri quadrati dove? In che zona?
90 metri calpestabili con un terrazzo abbastanza grande, 50 metri, in zona Piazza Vetra.
Beh, insomma, una bella zona. Quanto paga lei?
Allora, noi 11 anni fa, 11 o 12 anni fa, quando abbiamo preso questa casa, ci siamo fatti carico di una ristrutturazione. Non una,
non una cosa incredibile, comunque a memoria di allora potevano essere circa 30 milioni. E spendevamo di affitto 2 milioni e 200 mila lire al mese.
E adesso?
Adesso con le rivalutazioni che ci sono state siamo a 1.300 euro al mese.
Beh, insomma, 90 metri quadrati a Piazza di Vetra, cioè più le spese fanno al mese?
Più le spese sono 6.000 euro all'anno più o meno.
6.000 euro all'anno di spese?
Sì.
E dunque 500 euro al mese circa, dunque lei paga intorno ai 1.800 al mese.
1.800.
Guardi, insomma 1.800 spese comprese al mese, 90 metri quadrati, Piazza Vetra, Milano, che per chi non fosse di Milano, e sono moltissimi gli ascoltatori che non sono di Milano, è una zona molto centrale, le colonne di San Lorenzo, 50 metri quadrati di terrazzo. Insomma, direi che è un prezzo abbastanza favorevole, diciamo che poi dipende dalle case, il terrazzo, le cose, non si può. Comunque, insomma, lei dice che non ha avuto nessun tipo di favoritismo per ottenere questo appartamento all'epoca.
No, assolutamente, anzi secondo me siamo stati fortunati, perché ho avuto l'impressione che quello che sarebbe stato più favorito rispetto a noi poi ha rinunciato, perché l'appartamento non era abbastanza grande, quindi
ho capito. Ma guardi, Stefano,
il discorso è
sì,
secondo me,
ma non è che sono tutti,
noi abbiamo avuto questa sì, casa, secondo me era poco sotto il prezzo di mercato.
Sì.
Il discorso è quello delle rivalutazioni anno per anno, che siccome vanno in automatico, da quello
certo,
che
non seguono, io, non seguono i prezzi di mercato.
Non seguono il prezzo di mercato, per cui a distanza di 11 anni io posso dire che mi ritrovo a spendere meno in proporzione di quello che spendevo.
Non c'è dubbio, se dovesse affittare una casa adesso, oppure se avesse dovuto affittarla 3-4 anni fa, probabilmente non l'avrebbe trovata a quel prezzo lì la stessa casa. Su questo non ci sono dubbi, però giustamente lei dice, siccome l'adeguamento non è che viene deciso in base al mercato, ma attraverso alcuni meccanismi automatici, come proprio di tutti gli enti, eccetera, eccetera, allora uno adesso può pensare che quegli affitti siano fuori dalla realtà. Stefano, lei è stato molto utile, la ringrazio. 20:46, traffico. Siamo qui, 20:48, 800 24 00 24, volata finale della Zanzara con Berlusconi, che ha parlato alle 20:40 circa della questione, 20:35 della questione della Libia, inaccettabile violenza sui civili. C'è un comunicato da parte del Presidente del Consiglio, il cui succo però è questo: Berlusconi dice che di considerare inaccettabile qualsiasi violenza sui civili, e spera che la situazione non degeneri in una guerra civile. Bisogna impedire che la crisi degeneri in una guerra civile. Va bene. Cristian da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, io volevo fare un discorso con lei su una tematica che mi sta molto al cuore, e che è la poca trasparenza dell'informazione. Sostanzialmente io noto omissioni di notizie che, leggendole, perché se non le trovo sui giornali, navigando su internet in giro, reperisco delle informazioni che io giudico, sgrano gli occhi quando le leggo queste informazioni. E mi chiedo come mai gli organi di informazione, se non alcuni e sporadicamente sempre gli stessi, e secondo me, per esempio, senza facendo chiarezza, ad esempio l'Espresso lo giudico uno dei giornali che fa delle inchieste più approfondite, almeno in Italia, vorrei porre l'attenzione su due tipi di notizie, no? Siccome che riguardano così a caso Berlusconi, no?
Sì.
Siccome Berlusconi è il Presidente del Consiglio eletto dal PDL, ho capito, però alla fine è anche il mio Presidente del Consiglio, quindi vorrei capire chi, seduto in qualità di Presidente del Consiglio, governa il paese dove vivo, no?
Vabbè.
Tra le informazioni, le notizie più eclatanti, una è stata già ripetuta più volte, ad esempio quella della collusione, l'ipotesi di collusione sì, di mafia di Berlusconi nella sua ascesa al potere.
Va bene, Cristian, allora poi?
Ecco,
volevo dire, ma come mai? Cioè, sì. Io non posso assolutamente dire che Berlusconi sia mafioso,
sì.
Ma credo che finché non si approfondiscono le indagini nessuno può dire che Berlusconi sia innocente. Quindi credo che sia lecito che gli organi di informazione facciano immediatamente chiarezza, sì. Facendo delle indagini approfondite.
Scusi, chi impedisce agli organi di informazione di fare indagini su queste cose qui? Mi pare che in questi anni abbiamo letto libri, inchieste giornalistiche di tutti i tipi,
no,
su Berlusconi, la mafia,
se non erro vengono interrogati, sono stati interrogati pentiti,
sì. Ma allora
poi non
dove...
discorso di organi di informazione,
non ho capito dove vuole arrivare lei.
Senza precedenti,
sì, d'accordo, ma Cristian, non ho capito dove
parte dell'informazione.
Ma quale piccolissima parte? Non ho capito dove vuole arrivare lei, Cristian, con questo atteggiamento, con questa discussione. Lei ci sta dicendo gli organi di informazione devono occuparsi di tutte le magagne, tra
devono
virgolette
assolutamente fare chiarezza.
Vabbè, devono fare chiarezza. Allora?
Mi sembra già sufficiente.
Vabbè.
Questa magari seconda cosa.
Sì.
Navigando per internet,
stringiamo,
io sono casualmente finito su un sito, sì, che si occupa di massoneria.
Benissimo.
Ora io parlo di massoneria perché la massoneria non è qualcosa di negativo.
E parliamo di massoneria.
La massoneria
su
è qualcosa di legale.
Sì, per carità.
E quella che invece è pericolosa è la massoneria segreta.
Segreta,
quella che è punita,
certo,
ai termini di legge, secondo la famosa legge Anselmi.
Va bene, allora?
A me mi sembra di aver letto,
sì,
e non ho mai sentito parlare da nessuna parte tranne un articolo sull'Espresso, che Berlusconi non ha mai, oltre che essere sembrava un'iscrizione sporadica alla P2,
sì,
Berlusconi non ha mai smesso di essere massone, anzi attualmente è massone.
Allora?
Di una società segreta, e secondo, sì, me questo potrebbe essere, da quello che ho letto, potrebbe essere collegato agli eventi della P3.
Sì. Senta, Cristian, io però non vorrei essere costretto anche qui a ancora non lo faccio, per carità, però a chiamare i nostri amici infermieri, perché non so in quale terreno lei si voglia avventurare, perché lei è passato dalla P2, l'iscrizione di Berlusconi ad una fantomatica loggia, adesso poi la P3. Allora?
Solo queste, non ho mai sentito, però, siccome ho trovato.
Non ho mai sentito parlare di queste cose. Guardi,
sì,
Cristian, le do un consiglio.
Le ho reperite da una loggia,
sì,
una loggia massonica molto famosa.
Sì, famosissima. Senta, Cristian, io le do però un consiglio molto caro, così, un consiglio. Vada meno su internet.
Perché
vada meno su internet.
Quindi no, aspetti un attimo, no, per lei, per dirmi una cosa.
No, ma vada meno su internet.
Lei è un pazzo, figlio. Cosa si sta inventando? Quindi lei mi sta,
ma no, ma non sto dicendo questo, ho detto faccia, si basi le sue informazioni non tanto su, cioè non solo su internet, ecco, questo.
Ma perché internet, scusi, non è un organo di informazione?
Sì, no, ho detto basi le sue informazioni, la sua conoscenza non solo su internet, ecco. Insomma,
io ci provo, però voglio dire,
ci provo.
Le notizie non vengono messe.
No, allora, per
ma
carità.
Quindi no, ma mi faccia capire, quello che ho detto io,
sì,
cioè siamo sulla Luna, siamo su Saturno, o se lei reputa per le sue conoscenze che ci sia qualcosa di reale?
Le assicuro che non ho capito di cosa stiamo parlando, dunque non avendo capito di cosa stiamo parlando è difficile che le possa dare una risposta. Lei ha parlato in termini vaghissimi di Berlusconi, mafia, P2, P3, P4, P8, logge massoniche, eccetera, eccetera.
Vaghissimi, non sono un esperto, voglio dire, sono delle informazioni e spero che ci siano dei giornalisti che approfondiscano.
Ci sono, non si preoccupi.
Io non sono un giornalista.
No, per carità, la ringrazio. Teresa, provincia di Modena. Signora Teresa?
Sì.
Buonasera, dica.
Pronto?
C'è la musichetta della chiusura della puntata.
Però io ho tanto tempo che cerco di parlare.
E allora ci sentiamo domani con tranquillità. A domani.
No, le volevo solo dire
mi dica
due parole.
Solo
due parole. Io sono veramente, lei è una persona splendida. E io sono in macchina e ascolto sempre questa radio.
Mi dica, veloce.
Le volevo solo dire che ora che la smettono sia Bersani,
sì,
che tutti gli altri, io non sono una di Berlusconi, però voglio sapere adesso a chi diamo in mano la patata. Lo possiamo dire?
No, scusi, a chi diamo in mano
qualcosa, fa mettere a posto l'Italia.
A chi diamo in mano la patata, devo dire che è abbastanza ambigua come cosa, signora.
Sì.
E non lo so se può mettere a posto, non so se può mettere a posto la patata o il paese, ma la devo lasciare. Ci sentiamo domani 18:30 alla Zanzara. Ciao.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa... Non vi preoccupate!